Grazie per i compagni che hanno organizzato questa iniziativa molto importante. Del titolo di questo tema è profughi, flussi umani, migranti. E io cercherò, insomma, mi fa piacere perché mi hanno preceduto gli altri compagni con i loro interventi, quindi sarò molto breve. Cercando così di sintetizzare un po' la situazione dei profughi palestinesi, di cui io stesso faccio parte in quanto fu registrato dal Comitato delle Nazioni Unite, dall'ONU-RUA, appunto, la mia famiglia nel lontano giugno 1967, giorno e mese, anno in cui mia famiglia venne in qualche modo deportata o forzatamente doveva spostarsi, doveva scappare dalla zona di Ramallah e finire, attraversare il ponte, il fiume del Giordano e finire in Giordania per diventare appunto cittadini giordani. Io stesso ho il passaporto giordano, ma per fortuna posso ancora, finché sono vivo, dire non discendo dai genitori che sono nati in Palestina, i miei genitori, ma io stesso sono nato a Ramallah, in un bellissimo paesino al sud-est di Ramallah, a 20 km, Beit Nuba, Yal Umas. Umas è una zona collinare piena di sorgenti d'acqua dove adesso sorge un potentissimo insediamento ebraico e dove l'hanno acclamato come zona di attrazione internazionale, come parco nazionale in Medio Oriente, in Palestina, dove quelle colline lì io l'ho calpestate con i miei piedi, con mio papà andava a caccia con il nostro cane, avevo 5-6 anni e andavo con mio papà. Quelle colline lì erano già ricchi, verdi, piene di sorgente d'acqua e così da un giorno all'altro sono diventati un'attrazione internazionale per il cosiddetto lo Stato israeliano democratico, che poi a quanto ho capito non bisogna più chiamare lo Stato l'unica oasi democratica in Medio Oriente, ma addirittura lo Stato ebraico, quindi a confessione, a base confessionale. E questo già spiega la faccenda, ma lo spiega anche a partire dagli anni 40, sicuramente per fortuna vedo che i compagni che sono presenti, non c'è una platea, un pubblico che insomma avesse bisogno di fare un passo indietro ripercorrendo tutto il processo politico, il movimento sionista, gli anni 30, 40, le prime ondate in Palestina, la prima guerra del 47-48, la seconda guerra del 67, di cui io sono stato una vittima da piccolo, subendo tutti i traumi della guerra e della deportazione, ma io posso finire che comunque tutto quel popolo che ha subito questa ingiustizia, no, in quanto ha subito un progetto coloniale senza precedente in Medio Oriente, perché lo Stato di Israele per noi è e rimarrà così, un progetto economico, non religioso, non confessionale, non problemi di religioni, di fedi, di pensieri politici, ma è un progetto coloniale, e ha provocato appunto questa situazione. Per quanto riguarda i palestinesi che sono spostati all'interno dei confini storici della Palestina, dal 48 nei territori della Cisgiordania e la striscia di Gaza, e ci sono attualmente sono 2 milioni di cittadini di Gaza e altre tante nella Cisgiordania, un po' meno in Cisgiordania, però sono ancora, anche loro sono sui 2 milioni, quindi 4 milioni dei cittadini autoctoni originari palestinesi. Il resto è fuori. E se l'ultimo censimento, per quanto possa essere veritiero, perché comunque in condizioni così di conflitto e di colonizzazione della Palestina, della deportazione, di finire a vivere nei paesi limitrofi, addirittura in tutto il mondo, in Europa, in America, che sono i palestinesi, pare che si stima come popolazione siamo intorno ai 10 milioni di palestinesi, quelli della Cisgiordania, del 48, della Cisgiordania, della striscia di Gaza e quelli che sono nei campi profughi dove i compagni sono andati a vedere, una parte, solo una parte, perché ad Ammman ci sono una decina di campi. Al nord della Giordania, Irbil, ci sono altre due. In Libano ci sono quelle di cui ha parlato la compagna, ma ci sono altri campi, soprattutto i campi di Sidoni, che sono immensi, proprio come quelli che avete visto in Giordania, di 50, 40, 60 mila di popolazione, oltre a quelle che sono state massacrate a Nahr el Bared vicino a Tripoli. Altrettanto ci sono altri campi in Siria, il famoso campo di Yarmouk, di cui ha subito ultimamente una ingerenza militare molto forte, molto violenta, sia da parte dell'ISIS, ma anche di conseguenza anche magari il governo siriano non voleva, ma in qualche modo ha bombardato lì per motivi insomma, di questo conflitto. Strano, allucinante che continua ad essere in Siria, e queste sono le realtà dei profughi palestinesi. Per non dimenticare anche la crisi che ha scompostato tutto l'equilibrio in Medio Oriente, partendo dalla prima crisi degli anni 90, a cui ha accennato il compagno Emilio, la prima guerra del Golfo 90-91 fino al 2003, dove il governo iracheno cadde sotto i cannoni del carro armato americano e viene praticamente sfasciato tutto il tessuto sociale iracheno, dove viveva una comunità palestinese ben inserita, ben accettata, e questi palestinesi, a causa del sconvolgimento socio-economico del paese, scappano dall'Iraq e finiscono nella terra di nessuno al confine con la Siria, e da lì rimangono lì per anni, dove poi la comunità internazionale, l'ONU, si mette d'accordo con alcuni paesi, e questi palestinesi poi dopo più di 5 anni, confinati lì nella terra di nessuno, a cielo aperto, con tutte le difficoltà che possiamo immaginare che hanno avuto, sono stati spartiti tra i paesi occidentali. In Italia abbiamo ricevuto la nostra fetta e stanno in Calabria, in Reggio Calabria. E questa è la vita dei profughi. Allora, il nesso, riprendendo il discorso della tua analisi che condivido, sia come cittadino che vive da anni qua, ma condivido per quello che posso riflettere e rappresentare come pensiero politico arabo-palestinese di sinistra, condivido l'analisi e che comunque il nesso c'è. Cioè, che siano palestinesi, che siano africani, avoriani, che siano est-europeo, che siano, che ne so, che vengono nel cosiddetto mondo occidentale a industria, a sviluppo avanzato, le dinamiche e le cause sono quelle lì: crisi, guerra, mercato, risorsa e soprattutto appropriarsi delle materie prime. Se questo ci è chiaro, credo che insomma debba essere chiaro. E allora poi arriviamo alla fatidica domanda: che fare? Io non so, io non ho la bacchetta magica. Io dico continuare a denunciare, informare, essere presenti e fare, insomma, far sentire la nostra voce. Credo che in qualche modo possiamo, non dico cambiare la situazione, ma in qualche modo incidere positivamente.
Posso farti, no? Perché insomma, io ci tengo a farti brevemente, però cioè, noi siamo passati, ma non è che non stiamo più giovanissimi ormai, siamo passati in relazione alla Palestina, ma poi non solo in relazione alla Palestina, però la Palestina da questo punto di vista è, se vuoi, proprio emblematica, no? Da un movimento che anche non unitario, però era caratterizzato insomma in un determinato modo, cioè da Fatah al Fronte Democratico Palestina, al Fronte Popolare, erano tre movimenti, uno democratico progressista, gli altri dichiaratamente di sinistra, uno più legato all'ipotesi maoista, l'altro più legato all'ipotesi sovietista. Improvvisamente di tutto ciò sembra che da tempo di tutto ciò non è rimasto praticamente nulla, no? Cioè, questo ha fatto cioè, la causa di questo è un fenomeno locale, però è un fenomeno locale, o è, vuol dire, qualcosa che ha modificato proprio in quelle zone, no? C'è stata una modificazione sostanziale anche di altre cose, per cui, come dire, oggi la sinistra è dichiaratamente iperminoritaria in quei territori.
No, cioè, cerco di anche qui essere, perché veramente non vorrei, cioè, insomma, gli interventi sono stati molto interessanti e importanti, però hanno preso giustamente il loro tempo. È una domanda molto da 50 milioni, lo so, da 100
milioni di dollari.
Però posso dire così. Allora, la risposta la posso fare così, a due livelli. Primo livello, che quello che succede in Medio Oriente va spedito al primo emittente, il primo responsabile, il principale responsabile di tutto questo, che è l'imperialismo e il colonialismo, no? E quindi anche accordi tra la borghesia palestinese e lo Stato coloniale israeliano, che ormai durano di più di 30 anni. Sono stati fermati gli accordi di Oslo negli anni 90, 93, no? E siamo nel 2015 e guarda caso, anzi, la situazione è peggiorata. Anziché raggiungere la famigerata pace e giustizia, oppure quel slogan vuoto che suona ormai due stati, due popoli. Chi l'ha detto che dove sono questi due stati? Io vedo solo uno stato che sta mangiando tutto il Medio Oriente, non solo la Palestina. E quindi il principale responsabile si chiama imperialismo, colonialismo in Medio Oriente. Poi, per carità, ci sono anche i responsabili di secondo livello, no? E quindi qua entriamo nel particolare, nel sottile, che è una cosa lunga, ma la sintetizzo così. La leadership palestinese storica che ha guidato questo movimento, dai famosi due personaggi per eccellenza Abbas e Arafat fino agli accordi di Oslo, non c'è più, sia proprio per età che non c'è Arafat né Abbas, no? Sia per i cambiamenti che si sono verificati, no? Lungo la loro strada, il loro cammino. Quindi non ci sono più i parametri di lotta unita, unificata, nazionale. Ci sono tre discendenti di questa leadership storica, la sinistra, l'autorità di Abu Mazen, poi sono emersi altre forze politiche di stampo religioso come Hamas e la Jihad Islamica. Attualmente ci sono questi 4 forze politiche in qualche modo riflettono gli umori e i pensieri dei palestinesi. Quindi destra pragmatica, quella di Abu Mazen, poi pragmatica non lo è perché ormai ha svenduto tutto, no? La sinistra, che con le sue difficoltà insomma sta cercando di esserci e di portare avanti le ispirazioni nazionali del popolo palestinese, e le forze islamiche Hamas, e quindi la strategia palestinese di una volta non c'è più, e la guida di resistenza unificata non c'è più. Ci sono queste tre linee, tre stanze di lotta, di pensiero, di portare avanti la resistenza e del popolo palestinese sono in difficoltà, però questo non ci scongiura, come dire, giustifica il fatto che comunque le condizioni del conflitto per la posizione strategica, per le risorse, per quello che riguarda il Medio Oriente e per quel svolto che ha accettato sino dalla sua fondazione lo Stato di Israele, non può essere considerata un po' meno importante, perché comunque nello scenario imperialista colonialista lo Stato di Israele rappresenta ancora e continua a garantire questi interessi. E per il resto noi non abbiamo altre scelte, è la nostra resistenza. Grazie.